Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Il rispetto per il segreto del figlio non indica forse che la genitorialità non è mai un'esperienza di acquisizione, di appropriazione, ma di decentramento di sé?
Il segreto del figlio, la sua irriducibile differenza rispetto a chi lo ha generato, è al centro del nuovo, interessante lavoro dello psicoanalista Massimo Recalcati, un saggio uscito da Feltrinelli e intitolato appunto Il segreto del figlio. Guardare crescere un figlio, stargli accanto, onorando quell'unicità che lo rappresenta, quel mistero che lo rende diverso da noi, pur sapendo bene che dentro di lui o di lei ci sono anche le tracce delle vite da cui proviene. Ma sono tracce che un figlio dovrebbe ereditare facendole proprie, introducendo uno scarto che non è ripetizione inesorabile del passato, ma introduzione del nuovo. Ed è in questo nuovo in cui la vita si rigenera che il figlio risplende di quel mistero che un genitore può solo contemplare, rinunciando ad appropriarsene, lasciandolo andare e riaccogliendolo ogni volta, dandogli fiducia, lasciando che assuma con responsabilità la sua vita. Forse è questo l'amore. Massimo Recalcati, notissimo psicoanalista e membro dell'Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi, è docente alle università di Pavia e di Verona, dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, scrive sulla Repubblica ed è autore di numerosi saggi tradotti in diverse lingue. Ha indagato a fondo i rapporti tra genitori e figli dopo il tramonto della versione padronale dell'autorità paterna e nel suo recente saggio Il segreto del figlio, uscito da Feltrinelli, sottolinea sin dall'inizio come, in seguito all'evaporare dell'autorità paterna, i padri non sono più il simbolo della legge, ma del dialogo e dell'empatia con i figli. E quindi come questa retorica dell'empatia possa rischiare di annullare ogni differenza simbolica tra figli e genitori. Massimo Recalcati, partirei proprio da qui, chiedendole se è d'accordo di sviluppare questo punto.
Beh sì, oggi la mia impressione è che esistano due imposture fondamentali che attraversano, diciamo, il discorso pedagogico in generale. Una è quella che lei ricordava, cioè l'impostura, su cui fra poco tornerò, del dialogo e dell'empatia, però ce n'è un'altra che è quella delle regole, no? Oggi diciamo si pensa che per crescere bene un figlio sia importante regolarne lo sviluppo, no? Se uno entra in qualunque libreria trova gli scaffali pieni di testi, soprattutto di origine nordamericana, su come si deve fare per addormentare il proprio bambino, per farlo mangiare, per farlo studiare, per farlo socializzare. C'è una serie, diciamo, fitta di regole universali che dovrebbero garantire, diciamo così, la buona crescita del figlio. Questa prima menzogna trascura un fatto fondamentale, cioè che i nostri figli sono tutti figli unici, cioè sono tutti figli particolari, sono tutti figli singolari, che ogni figlio è storto alla sua maniera, si potrebbe dire, no? E dunque si apre subito una contraddizione tra l'universalità della legge e la natura storta, singolare, deviante, bizzarra, no? Che ogni figlio incarna. L'altra menzogna, più difficile da smontare, perché oggi nel nostro tempo chi oserebbe contestare l'importanza dell'empatia, del dialogo, della comprensione nel rapporto tra genitori e figli? Nessuno, nemmeno io in fondo, no? Però io cerco di mettere, diciamo, in evidenza quello che mi pare essere un rischio in questa cultura oggi dominante, e cioè che a volte noi dialoghiamo con i nostri figli, li comprendiamo, empatizziamo, come si dice oggi, con loro, in realtà perché vorremmo che fossero quello che noi immaginiamo o desideriamo che loro dovrebbero essere. cioè dialogare col figlio molto spesso non è ascoltarne davvero la parola e dunque la differenza della sua parola, ma cercare di convincerlo, di portarlo verso la nostra ragione. Così comprendere un figlio a volte è comprenderlo solo nella misura in cui ci assomiglia, solo nella misura in cui, diciamo, lo rendiamo trasparente alle nostre attese, alle nostre aspettative. Invece io penso che ogni figlio porta con sé qualcosa di incomprensibile, che la retorica del dialogo non può sciogliere questa dimensione enigmatica, segreta del figlio.
Ma che cos'è allora il segreto del figlio? Come entrare in relazione con esso?
Ma che cos'è allora il segreto del figlio rispetto al quale ogni cultura della comprensione, dell'empatia, del dialogo rimane sempre un po' in ritardo? Beh, è proprio amare la sua non trasparenza, amare la sua incomprensibilità, amare la sua differenza. In fondo, se io guardo mio figlio, che oggi, diciamo, ha 13 anni, no? Che è un ragazzo come tanti della sua età, lo guardo e penso che io non capisco proprio nulla di lui. Lo vedo anche come si veste, come parla, le cose che gli piacciono, sono talmente lontane da quelle che piacevano a me quando avevo la sua età, che lo guardo un po' come un UFO. Ma al tempo stesso, mentre lo guardo come se fosse un UFO, un extraterrestre, qualcosa che io non comprendo, lo amo per questo. I legami che sanno durare nel tempo non si fondano tanto sulla reciproca comprensione, sulla similitudine, sulla assimilazione, sul rispecchiamento speculare. I legami che davvero durano nel tempo, questo riguarda genitori figli, ma riguarda anche i legami d'amore, sono i legami in cui noi facciamo esperienza di una differenza, cioè di una non trasparenza, di qualcosa che, proprio perché non capiamo mai del tutto, ci tiene legati, ci affascina, no? È il segreto dell'altro.
Il segreto del figlio si intitola infatti il suo libro. Quindi l'amore più alto di un padre per un figlio è quello che ne accetta l'irriducibilità, la differenza, l'alterità che non si può mai, di cui non ci si può mai appropriare. E lei mostra bene con l'esempio del padre misericordioso, del figlio ritrovato nella parabola del Vangelo di Luca, come questo padre in fondo accetti non solo che il figlio abbia questa fase di erranza, se ne vada, ma ne accetti proprio anche il segreto, il mistero, l'alterità.
Sì, io proprio per accentuare quello che lei ha appena detto, no? Che è il cuore un po' del libro, ho messo a confronto questa figura di padre, cioè quindi un padre che sa lasciare libero il figlio, che sa lasciare andare via il figlio, no? Che sa aprire la porta al figlio e al tempo stesso lo sa anche però, diciamo, accogliere nel tempo del suo ritorno. Ho messo a confronto questa figura del padre misericordioso, diciamo, di cui Rembrandt ci ha offerto quel ritratto meraviglioso del padre con due mani, no? La mano della madre e la mano del padre nello stesso suo corpo, mentre abbraccia il figlio che ritorna genuflesso da lui. Ecco, l'ho messo a confronto con un'altra figura, se vuole terribile, di padre, che è il padre di Edipo, cioè Laio. In fondo Laio, così si apre il dramma di Edipo re di Sofocle, Laio vuole uccidere il figlio e lo consegna nelle mani di un pastore affidandogli questa missione. E perché Laio vuole uccidere il figlio? Perché un oracolo prevede che questo figlio di nome Edipo, il figlio maledetto, sarà il figlio destinato ad uccidere il padre e poi ad impossessarsi del suo regno e della sua sposa, cioè di sua madre, eccetera. Ma se noi rimaniamo sulla prima scena, cioè l'oracolo dice a Laio: tuo figlio ti ucciderà. E la risposta di Laio a questa previsione è dare la morte al figlio. Per impedire che il figlio uccida il padre, bisogna uccidere il figlio. Ma la domanda che io pongo nel libro è: ma non è sempre così? Cioè non è sempre che ogni figlio, ma anche nella sua bellezza, nella sua giovinezza, nel suo splendore, ogni figlio è destinato ad uccidere il padre, cioè ad uccidere i suoi genitori, diciamo, no? Hegel lo diceva molto bene in quell'immagine molto nota del seme che per produrre il germoglio deve morire come seme, no? E dunque il figlio, per poter essere un uomo, deve simbolicamente uccidere il padre, andare oltre il padre, come accade nella parabola di Luca del figlio al prodigo. Qui invece abbiamo una situazione particolare, perché Laio non accetta il verdetto dell'oracolo e risponde a questo annuncio di morte, di cui, ripeto, tutti i genitori fanno esperienza. Quando un genitore genera la vita, diciamo, gode dello straordinario momento di questa generazione, ma al tempo stesso, mentre genera la vita, fa già esperienza della sua morte, perché il figlio è già una incarnazione della sua morte. E dunque Laio non apre la porta, come fa invece il padre misericordioso del cristianesimo. Il padre risponde alla minaccia di morte del figlio con la violenza. E tutta la tragedia di Edipo è una tragedia che si consuma sempre allo specchio, cioè il figlio vuole la morte del padre, il padre dà la morte al figlio. Il figlio incontra il padre nel famoso crocevia, chi dei due passa? Il padre frusta il figlio uccide il padre. Cioè nel mondo greco tutto resta intrappolato in una inesorabilità. E invece, secondo me, nel paradigma cristiano noi abbiamo l'esperienza di una possibilità di cambiare il destino già scritto dell'oracolo.
Nel mondo greco non esiste il perdono, mentre il perdono è al centro della parabola di Luca, ma, come lei sottolinea bene, non è un perdono che nasce dal pentimento del figlio, perché il figlio di fatto non si pente quando torna. È forse il contrario, il pentimento del figlio, o meglio la sua davvero porsi come figlio, darsi il diritto di ereditare, nasce dal perdono del padre.
Sì, proprio come lei dice, cioè noi abbiamo due tempi nel ritorno del figlio verso il padre in una parabola che tutti conosciamo, perché diciamo tutti siamo passati dall'ascolto, no, di questa straordinaria parabola. C'è un primo tempo in cui il figlio ritorna a partire, se posso dire un po' bruscamente, da un calcolo, cioè se torno a casa, alla casa del padre, sicuramente mio padre non mi tratterà peggio dei suoi salariati. Diciamo, di fronte alla condizione di miseria e di dissipazione a cui era giunta la sua vita, il ritorno del figlio al prodigo avviene a partire da questo calcolo. Ma l'evento dell'incontro col padre, che appunto Luca descrive, no, nei termini celebri, per cui il padre che stava lavorando ai campi vede arrivare la sagoma del figlio che per lui era morto, perduto, e dunque è il movimento del padre che va verso il figlio, no? E dunque lo bacia, lo abbraccia, lo riveste, gli fa festa. Ecco, questo movimento del padre verso il figlio non è un movimento orientato dalla legge del taglione, che è la legge speculare in cui rimangono intrappolati Edipo e Laio, no? La vita tua, la morte mia e viceversa. No, qui abbiamo un movimento che poi è al cuore della parola di Gesù, cioè un movimento e anche al cuore dell'esperienza dell'analisi, no? Che Freud e Lacan hanno pensato in modo radicale, cioè il padre introduce il tempo della asimmetria, della non reciprocità. No, non sappia la mano destra quello che fa la sinistra, no? Offri l'altra guancia. Cioè tutta l'esperienza del perdono non si comprende se non a partire dalla rottura della simmetria, perché chi perdona non si aspetta nulla da chi riceve il perdono. Il perdono è veramente un dono che non reciproco, è a un senso solo. Questo è il dono del padre. Il dono del padre è il dono della libertà, e il figlio, facendo esperienza di questo dono solo alla fine del suo viaggio, come lei dice giustamente, lì ha la possibilità di farsi davvero erede, diversamente da quello che accade a suo fratello, il quale è rimasto per tutta la sua vita all'ombra del padre, cioè interpretando l'eredità solo nei termini di un'acquisizione passiva, solo nei termini di una duplicazione, di una clonazione, di una riproduzione, e quindi rimanendo fermo, diciamo, statico, no? Beh, non fa esperienza del mondo, quindi non fa esperienza certamente dell'errore anche, non fa esperienza dell'erranza, del viaggio, e rimane imbalsamato, diciamo, all'ombra del padre. Questa è la sua colpa. Cioè, mentre noi abbiamo un figlio, il più giovane, che sempre nella Bibbia poi è così, no? Cioè, sono sempre non i primogeniti a diventare eredi. Questo è un grande insegnamento biblico per dire che l'eredità non è mai un fatto di sangue, non è mai un fatto biologico, ma è un fatto proprio di posizione del soggetto, no? E qui abbiamo la posizione di un soggetto che diventa erede al termine del suo viaggio, grazie anche al fatto che il padre non invoca la legge per punirlo, per castigarlo, cioè non fa come Laio, no? Non odia la giovinezza del figlio, la giovinezza scapestrata del figlio.
E questo è un insegnamento quindi anche per le generazioni attuali.
Se possiamo tradurre tutto questo in termini pedagogici più attuali, no? Lo vorrei poter fare così brevemente. Qual è l'insegnamento che noi ricaviamo, ripeto, nel rapporto genitori-figli? È che il figlio... Il lavoro del figlio, mi verrebbe da dire, è quello di rivoltarsi ai genitori. Il lavoro del figlio è quello di sviluppare un conflitto con i genitori, come accade in particolare nella parabola di Luca, in cui l'esordio della parabola è l'esordio di un conflitto. Dammi la parte del patrimonio che mi spetta, cioè il figlio non ha nessun diritto di chiedere l'eredità, ma la chiede, cioè fa violenza, quindi entra in conflitto con i genitori. Dunque, tutti i figli hanno diritto del conflitto con i propri genitori, ma se i genitori rispondono al conflitto del figlio entrando a loro volta, come accade a Laio, in conflitto con i propri figli, cioè se rispondono al conflitto col conflitto, se rispondono cioè con la stessa moneta del figlio, si crea una situazione di paralisi e di violenza e di assenza di futuro. Che cosa dunque insegna il padre di Luca? Insegna che al conflitto si risponde non col castigo, ma spiazzando il conflitto, quindi introducendo un elemento che è un elemento nuovo, che il figlio può, diciamo, fare suo come se fosse davvero un tesoro, perché è il dono della libertà, che è il dono appunto della possibilità, dopo un viaggio terribile come quello che il figlio prodigo fa, di ricominciare.
Quindi il dono di una nuova partenza, forse simbolicamente il dono di una risurrezione. Molto interessante anche il fatto che lei sottolinea che non è che il figlio è tornato e ha ristabilito la situazione come era prima. Ci sono delle cicatrici, delle ferite che non possono essere cancellate. È molto bello la metafora di quest'arte giapponese che lei ci descrive, di aggiustare i vasi con della pittura d'oro, così che la cicatrice viene enfatizzata da quest'oro, viene segnata nella nuova partenza. Quindi il conflitto può lasciare delle cicatrici che è giusto che non vengano cancellate.
Sì, diciamo, la formazione è fatta di cadute, di smarrimenti. La formazione, cioè il fatto che la vita umana possa avere una forma, quindi avere un proprio stile, avere un proprio desiderio, quindi formarsi in questo senso, no? La formazione che è al centro della problematica dell'educazione dei figli, no? Educare significa dare la possibilità a un figlio di avere una forma, e che la sua vita abbia una forma, e chiaramente questa forma non è come per il primogenito del padre evangelico di Luca, non è avere la forma del padre, cioè non c'è un calco, cioè ereditare non significa ripetere il calco, ripetere il modello paterno, no? Significa trovare la propria forma, e la propria forma si trova attraverso le cicatrici, attraverso le ferite e le cicatrici, che dunque non sono qualcosa che rovinano la forma, come nell'esperienza del kintsugi giapponese che lei evocava, no? Che è una storia buffa, perché si racconta, diciamo, che l'origine di quest'arte è legata al fatto che un mandarino, cioè un aristocratico giapponese, un giorno gli si ruppe un vaso prezioso, cercò un artigiano perché lo rimettesse insieme, E l'artigiano fa questa invenzione, cioè a partire dal fatto che noi quando rompiamo un vaso, si dice anche in italiano, no? Un vaso rotto non si può più rimettere insieme, è impossibile. Quando c'è una frattura non è più come prima, si potrebbe dire, no? E allora la ricomposizione del vaso non dovrebbe mirare a ricostituire la forma originaria del vaso, ma, come questo artigiano fa, mette in rilievo, proprio dipingendole d'oro, le ferite del vaso. Quindi non è lo stesso vaso di prima, perché tra la rottura del vaso e la nuova forma che il vaso assume c'è stata l'esperienza del rimodellamento del vaso. Ed è per questo che il primogenito del figlio prodigo, della parabola del figlio prodigo, è un peccatore. È un peccatore perché non fa esperienza della rottura del vaso, mentre, diciamo, la formazione è esperienza della rottura del vaso, cioè, come dire, bisogna cadere da cavallo, no? Necessariamente per acquisire una forma propria. Però è chiaro che qui la funzione che consente anche questa possibilità della vita di darsi una forma nuova è il dono del perdono del padre, che giustamente lei, e nel libro, insomma, mi pare si possa dire, è l'esperienza cristiana che più assomiglia alla resurrezione. Ritrovare la moneta perduta, ritrovare la pecorella perduta, no? Nel testo evangelico troviamo sempre questo tema del ritrovamento di ciò che pareva perduto, cioè morto, no? È la parola del padre. Faccio festa, risponde alla rabbia del primogenito, no? Che si lamenta di essere trattato meno bene del figlio dissoluto, lui che invece è stato un figlio obbediente. Beh, gli risponde dicendo: ma come, dobbiamo fare festa perché il figlio che sembrava morto è rinato, questo aspetto della resurrezione. Ora, in termini più quotidiani, si può dire che l'educazione è fatta di esperienze di morte e di resurrezione, che è proprio l'esperienza stessa della vita, è un continuo morire e risorgere.
Abbiamo conversato con Massimo Recalcati in merito al suo recente saggio intitolato Il segreto del figlio, da Edipo al figlio ritrovato, edizioni Feltrinelli. Vi segnalo almeno alcuni tra i titoli più recenti di Recalcati inerenti al tema della genitorialità: Cosa resta del padre, edizioni Raffaello Cortina, e pubblicati da Feltrinelli, Il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il tramonto del padre, e Le mani della madre, desiderio, fantasmi ed eredità del materno. La nostra puntata termina qui. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un caro saluto.